E allora, cari amici di TMV Radio, 19:32, lunedì 21 dicembre 2020, è l'ultima puntata di questo anno per Scanner, e quindi non per Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, ma per Giulio Dini, sì!
Ciao Giulio! Ciao!
Per voi no!
Noi andiamo avanti tutti i giorni, notte, guarda, comincio subito, ti fermo subito perché Gianluca Ru, nostro fedelissimo ascoltatore che ringrazio ancora perché comunque sia, ha pensato anche alla redazione per quanto riguarda il Natale, quindi ha pensato a un po' tutti noi, ti scrive: tantissimi auguri a Giulio Dini, mi raccomando di farglieli veramente perché è un grande competente di calcio. Vabbè, ce l'ha detto, noi ti riportiamo quello che Gianluca Ru voleva dirti. Abbiamo colto
Gianluca,
l'occasione su.
Puoi immaginare cosa diranno i Ceccarini e Benvenuti poi a microfoni spenti?
No, noi lo diciamo anche adesso.
No, anche a microfoni
un
aperti.
Un grandissimo esperto di calcio, non un grande, un grandissimo. Quindi miglioriamo ancora l'aggettivo.
No, tra l'altro, oggi segnalo, Giulio, correggimi se sbaglio. Oggi possiamo definire questa puntata di Scanner una puntata ad personam?
Sì.
In cui il grande, la grande guest star è Giulio Dini.
L'espressione non mi lusinga granché.
Immagino.
Mi fa venire in mente tante cose. Ma sì, diciamo, è la puntata del riscatto, no? Per poter finalmente dire quello che magari non abbiamo detto perché non avevamo tempo di farlo in occasione delle tante puntate che abbiamo trascorso insieme nel 2020. Chi ci ascolta immaginerà che abbiamo preparato la puntata, e nel prepararla magari ci sarebbe stato qualche argomento che non siamo riusciti a trattare perché siamo andati un po' là con gli interventi o con i nostri stessi interventi, non c'è stato il tempo. Ecco, se possibile vorrei recuperare un po' di questo tempo. Io vi sento lontanissimi, non so se dipende dalla mia vecchiaia galoppante o da qualche problema tecnico.
E allora guarda, facciamo 1, 2, 3, prova, mi senti Giulio Dini? 1, 2, 3, prova, così mi senti?
Sempre lontanissimo.
Va bene, e allora io ho anche abbastanza urlato perché c'è la cuffia di Beve che è quasi esplosa mentre ho fatto 1, 2, 3 prova, però va bene.
Avevo il terrore fosse appunto Nick a fare questo test e appunto tutto questo è successo, ma in attesa poi di dare al direttore la fattura dell'eventuale visita medica per i poveri timpani.
E poi ti puoi fare tutelare dal punto di vista legale anche da qui presente Giulio Dini, per cui c'è anche questa possibilità nel caso tu mi volessi denunciare.
Testimone, dovete decidere.
Ma io farei avvocato che comunque sia mi denuncia e siamo a posto.
Ti porto via tutto, avrebbe detto qualcuno, riferito ovviamente con affetto al buon Nick. Però, caro Giulio, a proposito di quanto o non è stato detto o può essere ulteriormente corroborato da varie riflessioni, ad esempio, sono 9 mesi che parliamo del coronavirus, degli effetti del coronavirus, e si sente molto spesso dire, non solo nel calcio, ma in tutti gli sport, in Italia e non solo, si sente usare degli aggettivi anche abbastanza estremi. È un campionato vero, è un campionato anomalo, qualcuno si lancia addirittura a dire campionato falsato. Tu che idea hai?
Allora, un pensiero va a tutti quelli che il loro sport non l'hanno potuto praticare in questo periodo, che hanno ripreso,
compresa anche la mia bambina, ecco, che ci teneva tanto.
Non posso sospendere. Ovviamente ci occupiamo dei campionati nazionali, primo fra tutti nel nostro paese il campionato di calcio, che secondo me vive una stagione irripetibile, se vogliamo usare un aggettivo nuovo. È una stagione dove non siamo ancora in grado di valutare quanti e quali siano i condizionamenti che ci sono e che sono in atto, li riconosciamo, ma non abbiamo la possibilità di apprezzarne l'effettiva incidenza, ma è sicuramente un campionato che ha delle caratteristiche irripetibili perché, lo diciamo forse tutti i giorni, si gioca senza pubblico, e chi ci segue sa che la prestazione sportiva è pesantemente condizionata dal pubblico, sia in positivo che in negativo, e quindi tutti quei calciatori che sentono il pubblico offrono delle prestazioni per i loro standard diverse. È un campionato serratissimo, è cominciato tardi e per questo motivo si gioca spessissimo e inframmezzato dagli impegni delle competizioni europee per le squadre che lo giocano, e quindi ha uno stress fisico e mentale completamente diverso rispetto agli anni passati, che nonostante avessero ritmi serrati non l'avevano così serrati. E è un campionato nel quale probabilmente anche la risposta fisica degli atleti è diversa, perché come abbiamo detto all'inizio di questa riflessione, anche la componente psicologica sulla prestazione, anche sull'infortunio, perché abbiamo avuto nel tempo tanti ospiti che ci hanno confermato questa correlazione tra lo stress psicologico e l'infortunio, anche da questo punto di vista abbiamo probabilmente una casistica e saremo in grado di apprezzare magari l'anno prossimo facendo dei confronti, ma nella quale troviamo delle anomalie. Per fare una sintesi, abbiamo una classifica per la prima volta dopo tantissimi anni molto corta, e questo sicuramente è frutto anche di questa situazione. Siamo anche il campionato che ha così pochi esoneri rispetto alle altre stagioni, e questo è giustificato dal fatto che nessuna squadra è definitivamente, o perlomeno quasi nessuna squadra ha definitivamente compromesso quelli che erano gli obiettivi, e questa potrebbe essere anche la famosa cartina di tornasole.
Giulio, in un panorama così variegato, che anno è stato e a che punto è del suo percorso il VAR, sia nell'attuazione dello stesso,
guarda come ride, eh?
Che anche, aggiungo io, che anche Giulio, nella comprensione di ciò che il VAR può e non può fare.
Abbiamo perso la speranza.
Ale.
Qui il VAR ci è scappato di mano completamente, è diventato uno strumento di spettacolo. Tra il chirurgico, non so se siamo in una sala operatoria oppure in un grande fratello. Vedo il direttore che ride quando parlo di sala operatoria, ma è la verità, perché basta ricordare.
No, rido nel senso che ormai è diventato una vivisezione di ogni minimo episodio, in quel senso lì, insomma, dicevi.
Ma assolutamente. Cioè, il VAR nasce come supporto alla direzione di gara, e nel caso in cui il direttore di gara in diretta sul campo incappi in un grave ed errore. Ho già finito, dovremmo mettere un punto a questa riflessione. Qui non allora, il problema non ce lo siamo più posti. Allora, qui il VAR si mette il camice verde, quello da sala operatoria, la mascherina quella verde più scura, uguale al cappellino, e poi tutte le volte che c'è un episodio in area si va a vedere se ha colpito l'unghia, se ha toccato il parastinco, e qui vuol dire che abbiamo stravolto lo strumento in maniera pesante, e abbiamo attribuito, cosa che ormai dico io, ma diciamo da anni, al VAR un potere, cioè al video assistant, quello che sta su e che a volte dice di andare a rivedere, a volte non dice, a volte ratifica, a volte non ratifica, e quindi decide. Noi abbiamo passato all'assistente a video la direzione e la decisione sui passaggi più importanti della gara.
A proposito di situazioni un po', se vogliamo anche borderline o quantomeno rimaste un po' nel limbo, un altro tema che abbiamo trattato, ricordo anche con Mauro Berruto, che era stato tra gli sponsor, tra virgolette evidentemente, di questa rivoluzione. E alla fine dell'anno mi domando, Giulio, ma che fine ha fatto il virtual coach? Perché? Perché c'era un periodo dell'anno in cui, ricordo, se ne parlava, chi in modo entusiasta, chi in modo denigratorio, poi tutto si è nascosto in un silenzio assordante, come direbbero altri.
Bene, è vero che siamo stati tutti colti di sorpresa dal ritorno del virus e abbiamo tutti in qualche maniera accantonato qualche progetto, qualche programma, qualche approfondimento. Io credo che questo sia capitato anche al virtual coach, questo strumento che ricordiamo è stato messo a disposizione dei tecnici e delle panchine, soprattutto della Lega di Serie A. È un progetto che nasce da un lavoro iniziato anni fa da Mauro Berruto, con successi notevoli, e che poi ha avuto, come dire, la sua evoluzione anche calcistica, fornendo a chi siede in panchina i dati, la fotografia della gara fino a quel momento, intesa come anche livello di prestazione, zone del campo occupate, vittoria dei duelli, quindi delle cose utili. Diciamo che al momento è stato sospeso. È un elemento che sicuramente potrà tornare utile per la sua rapidità di risultato, quindi avrai la possibilità di verificare in tempo reale o di confermare quella che è la tua impressione, la tua impressione dal campo. Non sarà poi lo strumento, anche se nelle intenzioni magari di chi lo ha programmato potrebbe essere così, che poi prende la decisione sarà sempre del tecnico, sarà sempre il tecnico che deciderà non solo la nuova sistemazione tattica, ma anche i calciatori che entreranno e andranno a sostituire quelli che magari non offrono la prestazione voluta, e quindi, come dire, il cosiddetto fattore umano, sono convinto, ma è anche giusto così, che prevarrà. È più facile prevalga nel calcio, forse necessario, rispetto ad altri sport, ovviamente anche quelli giocati da esseri umani, dove però i gesti anche tecnici sono più suscettibili di statistiche, e queste statistiche poi condizionano in maniera positiva chi le studia. Partiamo dal sempre valido esempio del baseball, e a chi ne ha voglia vada a vedersi il film Moneyball con Brad Pitt, ma proprio grazie a Berruto anche alla pallavolo stessa, e prima della pallavolo, se vogliamo, anche al tennis, sport sul quale Berruto ha dato sempre, attraverso questa, diciamo, questo progetto di lavoro, un contributo eccellente.
E allora qui do un grandissimo assist al nostro Giulio Dini, perché nel corso di questo 2020 abbiamo parlato anche di altre cose. Per esempio, caro Benve, qui ti coinvolgo, ma secondo te chi gioca là davanti? O laggiù, oppure diciamo sulla fascia? la terminologia.
Io tra l'altro noto uso...
Io faccio autocritica, no. Io sono di quelli che la usa così, quindi io faccio autocritica subito. Io
vorrebbe dire te la usi così.
Cioè, che mi viene normale dire là davanti, chi gioca là davanti.
Allora, dici, lo
usi
anche
sì,
te.
Sì, io sì, io ammetto le mie colpe.
Hai il problema di girarsi?
Ecco, questo noi ce l'abbiamo qui dentro perché siamo abbastanza stretti e quindi il problema di girarti lo uso in un altro contesto, non nel caso, a parte le battute.
Tra l'altro notavo che già continua il post su Facebook di Giulio Dini in cui... faceva presente questa situazione, continua ad essere aggiornato giorno dopo giorno perché mi si ripresenta sulla timeline di Facebook da non so
qual è
tre mesi.
Qual è l'ultimo aggiornamento che non ti va bene, insomma, sulle frasi?
È nuova variante.
Ah, nuova variante. Okay.
Perché i media hanno questo spaventoso vizio di allinearsi tutti quanti, tutti i cannoni, tutti insieme, lo stesso giorno e di sparare la stessa cosa con le stesse espressioni a zero, praticamente a altezza d'uomo, no? Mm-hmm. E quindi da ieri sera si parla solamente di nuova variante, che non è magari uno svincolo autostradale o, come dire, un nuovo intervento all'interno di un comune dove viviamo, ma è questa... come dire, nuova, chiamiamola declinazione del virus, che come le influenze, io non mi voglio occupare di questa materia, però mi par di capire ogni anno si rinnovano. Oggi abbiamo messo nuova variante, ma il discorso della terminologia sarebbe bello da affrontare sia per quello che riguarda voi, perché ci sono termini belli e che qualche
tipo?
Collega vostro poi ne ha fatto come un cavallo di battaglia, ma ci sono anche i termini del calcio che variano, no? Si parlava delle transizioni, dei quinti, delle diagonali che ormai sono in voga da tantissimo tempo, e c'è anche sempre da chiedersi se effettivamente sia il calcio che si è evoluto o si è evoluta soltanto la terminologia, perché quando si parla di diagonale, ragazzi, è un movimento, il difensore fa e ha sempre fatto.
È anche vero, Giulio, che stopper e libero nel calcio odierno non esistono più praticamente, no? Quindi è normale, lì è il caso in cui si è evoluto il calcio e si è evoluta la terminologia.
Sì.
Centrali difensivi al posto di stopper e libero.
Sì, vabbè, ora qui siamo...
O terzini, per dire. Ecco, sì.
Partiti dalla base, no?
Sì.
È chiaro che è cambiato il calcio. Però a questo punto mi verrebbe quasi da risponderti non lo so. Non lo so quanto è cambiato il calcio, perché io ho visto una partita sabato che è stata giocata al Comunale di Firenze dove le due squadre si sono prese uomo a uomo. Hanno giocato 10 contro 10 ed erano 10 coppie di calciatori. Ora, stiamo tornando all'uomo.
Senza difensori che marcano a uomo.
Una considerazione come, scusami?
No, stiamo tornando a uomo senza avere una generazione di difensori che marca uomo, perché fino all'altro giorno si parlava di zona. Sì.
È vero, comunque credo che la marcatura uomo, se vogliamo, la
si fa veloce,
si possa imparare prima di dei movimenti a zona, ma ormai fanno parte del DNA dei calciatori di oggi. Però è buffo vedere come, se da un lato la terminologia si evolve, dall'altro abbiamo sempre più esempi di ritorno, per quello ovviamente riguarda la fase difensiva, ad una disposizione a uomo, per cui Prandelli ha fatto il gioco di Juric, e se vogliamo anche i Gasperini, e quindi ha risposto a Juric così come Juric avrebbe o ha impostato la sua fase difensiva.
Giulio, questo anno ha evidentemente tante sfaccettature, ma per il mondo del settore giovanile, comprendendo bene o male tutta l'attività arrivando fino alla scuola calcio, quindi si può comprendere la primavera, la Berretti, gli allievi, i giovanissimi, gli esordienti, i pulcini, i primi calci o come si chiamano. Questo è stato un anno che obiettivamente ha interrotto anche eventuali progetti, eventuali ripartenze, eventuali progetti futuri, cioè un anno disastroso sotto ogni punto di vista.
È una tragedia prima di tutto per i ragazzi, perché i ragazzi hanno subito una grandissima limitazione a tutti i livelli, dal cosiddetto calcio di base, sono stati privati da questa tragedia doppia, di un divertimento e di uno stile di vita, direi. È cambiato in maniera forzata lo stile di vita di tantissimi ragazzi, e anche a livelli più alti, e quindi ha iniziato il discorso parlando dei settori giovanili, questo problema è stato vissuto, se vogliamo, anche in maniera più esasperata, perché mentre, diciamo, l'attività di base, i dilettanti se ne sono fatti una ragione per forza, perché gli impianti hanno chiuso e sono stati a casa, probabilmente collegati al computer la mattina alla scuola e pomeriggio a qualcos'altro. Ma i ragazzi delle società professionistiche, sicuramente questo discorso vale per gli under 18 e i primavera, sono stati ad allenarsi anche tutti i giorni senza poter poi mai giocare, quindi hanno vissuto una situazione surreale che poi si ripercuote anche sulla loro annata, perché siccome c'è il mercato anche nei settori giovanili e le squadre vanno, i club vanno a fare degli interventi, avrebbero potuto, potranno fare degli interventi a gennaio, vi dico che i responsabili dei settori giovanili ti rispondono 9 su 10, ma io ancora quelli che ho preso quest'estate li devo vedere, perché li ho visti giocare un mese e non so di che cosa ho bisogno. Un altro problema, Bembe, sì. E questo, di questo davvero la federazione e i comitati si dovranno preoccupare e dovranno regolare al meglio, un'annata come questa, che sembra, se non persa, persa per metà, poi avrà una grossa ricaduta negativa su quelle annate che quest'anno erano considerate vuote, e bisogna trovare il sistema di fargliela recuperare. Voglio dire, i 2002, per esempio, per fare un esempio nella Lega Nazionale Dilettanti, che quest'estate erano cacciati come merce rara, e questo campionato fino adesso se ne sono fatti una parte, vuoi per i contagi, ora hanno ripreso ma sono stati fermi tanto, ma anche in tutte le altre categorie le annate che come quote possono, come dire, essere premiate, perché devono essere impiegate anche nella serie C, se vogliamo, a proposito dei contributi, non hanno poi la possibilità di avere questa, non avrebbero la possibilità di avere questo vantaggio poi per la prossima stagione, o comunque gli sarebbe ridotto di un anno perso.
Non a caso, Giulio, allargando un po' l'analisi anche evidentemente alla stagione 19-20, da un punto di vista quantitativo ci sono stati tanti esordi in Serie A di ragazzi del 2001, del 2002. Una squadra che in questo senso, almeno per la stagione 20-21, è regina è l'Hellas Verona, che ha addirittura fatto esordire il più giovane 2002, nel senso che ha 17, e qualcosa anni, cioè Udogie. Ma penso il Genoa con Rovella, l'Atalanta con Ruggeri, il Bologna con Pagliuca Junior, il figlio di Gianluca. Ma già nel 2020 penso a Diallo dell'Atalanta, che a giorni diventerà un giocatore del Manchester United, prima ancora Esposito con l'Inter. Cioè, sono dati a tuo avviso troppo circostanziati per poter rappresentare un cambio di passo dei club di Serie A? Penso anche a Calafiori della Roma, ecco, un altro che è esordito in questo lasso di tempo.
Ma il trend è cambiato. Il trend è cambiato fortunatamente da 2-3 anni. Quando si dice che è cambiato il trend, è cambiata la cultura, cioè siamo riusciti a cambiare l'idea che hanno in testa le nostre società, i nostri direttori, cioè più voglia, più disponibilità al rischio, quello che veniva chiamato un rischio e che poi all'atto pratico è stato riscontrato come una risorsa. Per cui questo è una tendenza che si è già cominciata a realizzare, e direi che tutto sommato il problema che stiamo vivendo, avendo di fatto fortemente limitato le operazioni di mercato e le risorse, ha portato gioco forza anche a guardarsi in casa, che poi, come ben sappiamo, quando abbiamo pochi soldi e dobbiamo fare di necessità virtù, poi si scopre sempre magari di avere dei piccoli patrimoni che magari diversamente non sarebbero stati sfruttati.
Caro Giulio, sono le 19:59 40 secondi, quindi, visto che poi c'erano anche altri temi su cui tornare, penso ad esempio il mercato, che però, calendario alla mano, riaprirà le proprie porte il 4 gennaio, quando riaprirà le proprie porte anche Scanner, e quindi forse, chissà,
abbiamo fatto bingo.
Il 4 gennaio potremmo ripartire anche da un'analisi su che mercato dovremo attenderci in un periodo in cui non ci sono soldi, ecco, quindi credo sia questo, no, l'affondo.
Ieri non vi dico quello che penso, anche se potrete facilmente immaginarvelo. Vi abbraccio, idealmente auguro buon Natale a tutti quanti, un saluto ai nostri amici all'ascolto.
Ciao, auguri Giulio, auguri anche a te, a lunedì 4, ciao!
Grazie davvero e di cuore a Giulio Dini, noi torniamo domani a partire dalle 17, stadio aperto, TMV Radio, ciao!